noi ci colleghiamo con Vittorio Pelligra, economista, docente di economia sociale all'Università di Cagliari, collaboratore del Sole 24 Ore, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Pelligra.
Buongiorno a voi.
Allora, una volta tanto, diciamo, invece che parlare di economia e di dati e di grafici e di curve, partiamo invece da un dato molto inquietante. Abbiamo discusso delle attività che riapriranno a partire dalla prossima settimana, piano piano, in tutta Italia. C'è qualcosa che è già stata riaperta senza fare troppo rumore, e sono le macchinette, le sale giochi. Tu sei impegnato da molto tempo in una battaglia contro il gioco d'azzardo e contro il gioco d'azzardo gestito, diciamo, dallo Stato. Com'è possibile che succeda una cosa del genere? Che la prima cosa che lo Stato apre siano le slot machine?
Sì, hanno riaperto ieri le lotterie, quindi...
I giochi numerici, no? I cosiddetti,
esatto,
giochi numerici.
I giochi numerici riapriranno il 4, le scommesse, e poi via via alle slot machine si tornerà, diciamo, alla grande bisca a cielo aperto, insomma, di qualche tempo fa, della situazione pre-epidemia. Ma, da un certo punto di vista la ragione è molto chiara, perché queste attività garantiscono allo Stato una entrate per all'anno più o meno 10 miliardi di euro, per cui anche questi pochi mesi di chiusura hanno rappresentato
almeno un miliarduccio l'hanno perso, diciamo così.
Un costo notevole. Certo, da un punto di vista simbolico e non solo, è proprio un brutto messaggio, nel senso che, appunto, le scuole sono ancora chiuse, c'è grande polemica, abbiamo sentito tutti, per le chiese che ancora non possono essere frequentate, però contemporaneamente, diciamo, questi altri nuovi santuari della dea Fortuna invece sono stati riaperti immediatamente.
Ecco,
è proprio un brutto segnale.
È uno Stato che è molto svelto a farsi pagare, molto lento a pagare, nel senso che stavamo parlando prima delle lentezze nella gestione, per esempio, della cassa integrazione o degli aiuti alle imprese, che sono diventati un film di guerra con la complicità del sistema bancario italiano. E invece, quando si tratta di sfilare i soldi di tasca anche alle persone più deboli, perché quando parliamo di persone che giocano in maniera compulsiva, stiamo parlando di persone malate, cioè di persone che hanno un vizio, un addiction. E io mi chiedo come possono aver vissuto questo mese e mezzo di astinenza. Magari avranno giocato online, perché anche là ci sarà stato qualcosa simile, diciamo, all'insegnamento a distanza. In questo caso ci sarà stato il gioco a distanza, no?
Sì, guarda, l'azzardo è una vera e propria tassa sulla povertà da questo punto di vista, per cui si sa che i soggetti più fragili e più vulnerabili sono anche quelli che hanno maggiori difficoltà economiche, che cercano, appunto, nell'illusione dell'azzardo una possibilità di svoltare. In situazioni di questo tipo, di grande incertezza, di difficoltà, questa illusione diventa ancora più attraente, e quindi le persone sono indotte a giocare di più. In questo caso c'è stata questa combinazione terribile di, come dire, incertezza, difficoltà, impossibilità di giocare, che nei soggetti, diciamo, a rischio, i cosiddetti giocatori problematici, ha creato una combinazione terribile. Leggevo un'intervista di uno psicologo che lavora in un CERD, e lui diceva: come mai, come in queste settimane, abbiamo ricevuto telefonate con richieste d'aiuto di giocatori che si sono resi conto di essere dipendenti? Perché uno dei problemi grossi è che tu sei un giocatore problematico, fatichi ad ammetterlo, quindi fatichi a andare a chiedere aiuto in situazioni normali. In questa situazione l'impossibilità di giocare e tutti i disagi connessi all'impossibilità di giocare quando ne hai necessità, perché sei, appunto, hai sviluppato una dipendenza, producono una situazione di grande disagio. Quindi c'è stato anche questo, diciamo, questo
ulteriore
accentuazione del problema, sì.
Ecco, è stata lanciata nei giorni scorsi, tra l'altro, una campagna, una raccolta di firme. A che punto è?
17.000 e passa, nel senso che doveva essere una cosa, in realtà è stata una cosa quasi non voluta, nel senso che Luigi Lombruni ha scritto, che è uno dei fondatori di SlotMob,
sì,
ha scritto una lettera aperta al presidente Conte su Vita, dicendo appunto di ripensare quantomeno alla, diciamo, se non, come chiediamo da tempo, una forte regolamentazione, una riduzione dell'offerta dell'azzardo, quantomeno a un gesto simbolico, quello di riaprire queste attività come le ultime in assoluto, nel senso, sì, in modo da dare un ordine molto chiaro di quelle che sono le priorità del paese. E questa lettera è stata ripresa spontaneamente da qualcuno che l'ha messa su change.org, e questa
ha raccolto 17.000
firme. Sì, sto guardando adesso, 17.500, quindi tantissimo.
Esatto, 17.500. C'è stata un'interlocuzione, il capo di gabinetto del presidente Conte ha chiamato personalmente Luigi Bruni, manifestandogli, come dire, la sensibilità.
Ma questo si tradurrà in qualche decisione, perché apparentemente tutto sta andando avanti
verso la direzione della
sua. Guarda, Sergio, questo è molto difficile. Noi ce lo auguriamo, ma sappiamo, diciamo, avendo a che fare con questo genere di dinamiche da un po' di tempo, ormai sappiamo bene che queste decisioni in qualche modo non dipendono neanche dal Presidente del Consiglio, ci sono,
capito, però,
molti interessi,
diverse lobby che si muovono,
lo so, però,
sì, oltre quelle c'è il parere quasi vincolante, direi, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che va alla ricerca di coperture, e queste sono coperture facili.
Certo, sono coperture facili, ma sarebbe facilissimo, anche se si vendesse della droga, fare cassa, però se
guarda,
è una cosa sbagliata, è sbagliata, appunto.
Noi siamo convinti che non tutti i soldi siano uguali, diciamo. Allora, e i soldi che derivano dal sfruttamento dei più fragili, dei più vulnerabili, sono soldi con i quali nessuna società civile dovrebbe avere a che fare. Tanto più che c'è un'ipocrisia di fondo che è legata al fatto che con queste attività finanziano anche quelle attività legate alla cura e alla riabilitazione di quei soggetti che da queste attività hanno visto nascere i loro problemi. Cioè, quindi io prima ti faccio diventare dipendente, poi quei soldi che ho guadagnato dalla tua dipendenza
li uso per curare.
È un'orribile capriola, no,
terribile. È l'ipocrisia e la schizofrenia di un certo capitalismo predatorio, no? È quella che i due Nobel, Akerlof e Schiller, chiamano l'economia della manipolazione e dell'inganno.
Ecco, ci sono dei casi di scuola che potremmo prendere ad esempio in giro per il mondo, di qualche paese che è riuscito a risolvere questo problema, questa contraddizione clamorosa, in maniera che non fosse svantaggiosa per lo Stato, ma sicuramente di maggiore tutela per i cittadini?
Ma guarda, noi abbiamo partecipato ad un progetto europeo finanziato, diciamo, e capitanato dall'Università di Helsinki. Da questo punto di vista stiamo studiando la politica economica dell'azzardo in Europa. Ci sono un sacco di esperienze virtuose da questo punto di vista, con livelli più o meno elevati di regolamentazione, di controllo. Il punto essenziale è questo: se si vuole lasciare, molti paesi vietano l'azzardo, punto primo, quindi è una cosa che si può fare senza problemi di proibizionismo, senza ipocrisie di questo tipo. La comunità ritiene che quello sia non sia un bene economico, ma sia un male, e sceglie di vietarlo, così come
in quale aree è vietato?
Sono vietate. Questo dipende da gioco a gioco, insomma, la situazione è molto frastagliata, esatto.
Sì.
Ma il punto vero è questo: il punto vero è che attività di questo tipo, così delicate, con ricadute così forti sulla salute dei cittadini e direi di più sul tessuto sociale delle nostre comunità, non possono essere gestite da multinazionali for profit. E questo è il punto, cioè, perché il movente del profitto porta a politiche che spingeranno sempre per loro natura all'espansione della domanda. Allora,
certo,
se tu vuoi controllare appunto questa l'offerta di azzardo la devi in qualche modo o statalizzare, quindi non affidare a, per concessione a grandi.
Noi abbiamo una società che gestisce questo, l'Automatica, giusto?
No, noi abbiamo tante società concessionarie sì. che sono grandi multinazionali, sì. alcune diciamo orgoglio italiano, la che hanno però diciamo si sono multinazionalizzate, fanno affari in centinaia di paesi in tutto il mondo, ma hanno diciamo a parte la sede in paradisi fiscali a Malta o nelle isole
naturalmente portano via i soldi in pratica,
e così via qua. Chiaramente perché diciamo forse l'opacità, l'opacità certo. anche della struttura finanziaria e sociale da questo punto di vista è un aspetto importante per questi soggetti. Abbiamo grandi società che operano in regime concessorio. L'azzardo in Italia è vietato, no? Per cui tu lo puoi fare solo se lo Stato ti dà una deroga e ti concede la possibilità di gestirlo. Però un conto se a gestirlo sono delle organizzazioni che non hanno scopo di lucro, quindi io pensiamo che ci sia un bisogno di giocare e forniamo questo bisogno cercando di minimizzare i danni. Un conto se sono invece delle grandi multinazionali che sono gestite, non, che sono proprietà di non si sa chi, di grandi fondi, che hanno come unica necessità quella di remunerare il capitale che qualcuno ha messo in queste società e quindi hanno necessità di fare profitti. Caspita. Per fare profitti le studiano tutte per espandere il più possibile l'offerta e quindi raccogliere la, la domanda. Quella dell'azzardo è probabilmente l'unico esempio di nel quale si applica molto bene una legge che gli economisti avevano tirato fuori qualche centinaia di anni fa, che si chiama la legge di Sei, cioè che la domanda, l'offerta crea la sua domanda, quindi l'espansione dell'offerta fa aumentare la domanda.
Incredibile, cioè hai spalancato un abisso, è un abisso, un inferno più che un mondo.
Sì, un'ultima curiosità, se c'è una gradualità nella pericolosità di queste di questi giochi, che ne so, il lotto dà una certa dipendenza, il superenalotto un'altra cosa, quelle macchinette slot machine un'altra ancora, esatto, i gratta e vinci, oppure sì, alla fine creano, sono tutti uguali nel creare la dipendenza?
Guarda, sono chiaramente più additive, addictive, quei giochi che hanno un feedback veloce, per cui tanto più è veloce la possibilità di, dell'azione e del feedback, quindi io della gioco vittoria, e poi so se ho vinto, tanto maggiore la, la capacità di creare dipendenza, perché poi alla fine un giocatore è problematico, a un giocatore problematico paradossalmente non interessa vincere, interessa
l'adrenalina
e gli dà soddisfazione quello stato che, certo. che sperimenta nel momento in cui gioca e sta per scoprire quello che succede. Quindi a volte diciamo bastano anche piccole vincite per innescare questo questo processo, quindi quei giochi che sono fortemente addittivi sono quelli che ti danno piccole vincite ma frequenti, tipo appunto le macchinette o tipo i gratta e vinci, che sono diciamo doppiamente pericolosi, perché da una parte possono appunto rendere i giocatori da problematici a dipendenti e dall'altra hanno una capacità di in qualche modo spingerti a rigiocare quello che tu hai appena vinto, quindi lasciarti da una parte l'illusione di aver vinto e dall'altra senza soldi, perché mamma quei soldi mia. Che hai appena vinto li hai immediatamente rigiocati. Vi faccio un esempio per dire il livello di perversione di chi progetta questi giochi. Qualche tempo fa si parlava in Italia della possibilità di introdurre giochi a vincita negativa, cioè giochi che praticamente tu immagina un biglietto del gatto e vinci che paghi 10 euro e che ti dà la possibilità di vincere 5 euro, no? Che senso ha questo? Ha proprio questo senso di soddisfare il bisogno psicologico di vincere
senza una gratificazione economica,
facendoti perdere, certo. Quindi tu sei contento perché hai vinto 5 euro e ti dimentichi di aver giocato per vincere quei 5 euro 10 euro. Per fortuna sono stati vietati,
almeno quello.
Vittorio Pellina, noi ti lasciamo le tue lezioni con gli studenti. Avremmo voluto parlare oggi anche di dati, di curve, di tutte queste belle cose, però ci hai aperto un mondo e penso sia importante esserci soffermati oggi a parlarne insieme. Ricordiamo le coordinate per chi volesse sottoscrivere questa petizione o diciamo da indirizzare poi al governo italiano.
Sì, change.org, la petizione di Luigi Nobruni, mettete su Google e
salta
e
fuori. Va bene, grazie mille.
Grazie a voi,
grazie,
a presto.